Sia lodato Gesù Cristo. Anche in questa terza domenica del tempo pasquale, la liturgia ci presenta un brano di apparizione. È il capitolo ultimo, quello abbiamo letto quasi tutto, del Vangelo di Giovanni, la conclusione della buona notizia. Ebbene, troviamo gli apostoli con Pietro che sono, dopo aver avuto l'apparizione, l'abbiamo sentita domenica scorsa, di Gesù che era andato a trovarli attraverso le porte chiuse, aveva manifestato il segno dei chiodi, il segno del costato, credevano, ma non erano ancora capaci di gioire, non erano ancora capaci di testimoniarlo. Questo perché le comunità cristiane, le prime comunità cristiane facevano molta fatica a intuire che cosa significava resurrezione, no? E Gesù li aiuta, si fa vedere, vedete anche nel brano che abbiamo letto oggi, riconoscono Gesù, non gli domandano chi è, anche se c'è questo dubbio. Quante volte anche noi nella nostra vita sappiamo che è il Signore, però sì, chissà, forse, siamo un po' titubanti. E Pietro è ritornato al suo mestiere di sempre, è ancora là sul lago di Tiberiade, forse ancora amareggiato dalla sua incapacità di saperlo testimoniare. Erano passati pochi giorni da quel fatidico fatto in cui l'aveva rinnegato per 3 volte, questa amarezza. Tanto erano stati belli quei 3 anni passati assieme ed ora sembra tutto svanire. Sarebbe stato bello che anche i discepoli di Emmaus, quando incontrano Gesù, che non sapevano che era Gesù, anche lì, dicevano, ci siamo illusi che potesse cambiare qualcosa. Sono passati 3 giorni e non è successo niente. Anche Pietro ha questa amarezza. Si trovano insieme agli altri, ad alcuni discepoli, e dice, io vado a pescare. Ritorna alla quotidianità, ritorna a prima della chiamata. Qualche volta l'abbiamo anche noi questa tentazione, di non andare avanti, di non progredire. Lo sentiamo, vorremmo, ma la tristezza ci prende il cuore. Allora uscirono e salirono sulla barca. Ed era notte, era ancora notte, e non presero nulla. Come quella fatidica volta che erano tornati, stavano lavando le reti e non avevano preso nulla. Loro, pescatori esperti. E anche qui si sta però facendo alba, anche il tempo indica che c'è qualcosa di luminoso che viene avanti. E Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Questa tristezza li rende incapaci di riconoscere Gesù. Anche noi pur tante volte diciamo Gesù, partecipiamo alle liturgie, ci comunichiamo, ci confessiamo, preghiamo. La nostra mente sa che c'è Gesù, ma ne facciamo esperienza piena? Anche Pietro deve ritornare a fare esperienza forte di Gesù. E Gesù disse loro, questo anonimo, no? Noi lo sappiamo perché l'Evangelista ci dice che è Gesù, ma loro non lo riconoscono. E questo straniero gli dice, non avete nulla da mangiare, li sfida quasi. No, non abbiamo nulla, siamo nella povertà. Bene, gettate le reti. Gli dà lo stesso comando che aveva dato il Signore 3 anni prima. Ed è bello perché nonostante lo sconforto si fidano di questa parola. Forse magari si ricordano anche di quell'episodio. Non gli costa nulla se non un po' di fatica in più. E troverete. La gettarono e subito ecco il miracolo. Non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci. Ecco, la parola di Dio ascoltata e messa in pratica, produce davvero una pesca abbondante, produce davvero molto frutto nella nostra vita. Non dobbiamo però illudere noi stessi che basta ascoltarla, basta venire a messa, basta mangiare quel pezzo di pane. Quello è il presupposto per arrivare a vivere l'Eucaristia. Infatti vedremo poi che ci sono degli accenni molto forti a quel giovedì santo quando Gesù istituirà l'Eucaristia, no? E non basta ascoltare la parola di Dio, dire oh che bello, no? Specialmente quando c'è qualche parabola bella, qualche episodio che ci colpisce particolarmente. Quello è il primo atto, accogliere la parola perché la parola possa diventare vita per me, possa diventare incontro con una persona che mi cambia la vita, altrimenti diventa illusione. E subito quel discepolo che Gesù amava, che qualcuno vuole identificare con Giovanni, ma di fatto forse Giovanni ha evitato di mettere il suo nome, ma dice proprio questo discepolo che potremmo essere, o dovremmo essere ciascuno di noi, no? Il discepolo che Gesù ha amato, che ci ama, è il Signore. Riesce a riconoscerlo? Pensate, non è Pietro, è Giovanni, è questo discepolo che riesce a... Ecco, e subito Pietro, cosa fa? Si cinge la veste attorno ai fianchi. Sembra quasi una contraddizione. Lui stava pescando nudo, quando sente che il Signore si veste e si butta in mare. Semmai ci saremmo aspettati il contrario, no? Vestito che stava pescando, sente il Signore, si toglie la veste per essere più veloce, per non avere impaccio nel nuotare verso il Signore, no? Invece si cinge la veste attorno ai fianchi. Fa lo stesso gesto che Gesù aveva fatto il giovedì santo, raccontato sempre da Giovanni. Giovanni non racconta l'istituzione dell'Eucaristia, ma racconta che l'Eucaristia è la lavanda dei piedi. E dice che a un certo punto Gesù deposte le vesti, cioè si cinge il grembiule del servizio e si mette a lavare i piedi alla gente, ai propri discepoli. E proprio Pietro si era rifiutato di farsi lavare i piedi. Adesso invece no, si cinge la veste, riconosce, si mette nell'occasione di servizio verso gli altri e si getta nel mare. Nel mare dove ci sono questi pesci, che poi Giovanni dice una moltitudine di pesci, non dice molti pesci, una moltitudine, ma moltitudine è un termine che si aggancia non a degli animali, soprattutto alle genti. Pietro diventa servitore delle genti. E gli altri poi vengono trascinando la rete piena di pesci e quindi approdano. Scesi a terra cosa vedono? Vedono un fuoco di brace. Anche qui, perché una notazione così caratteristica e così apparentemente marginale? Un fuoco, perché di brace? Con del pesce sopra e del pane, ma proprio perché Pietro piano piano lo sta facendo un cammino verso il perdono di se stesso. Dio l'aveva perdonato, Gesù l'ha perdonato, poi vedremo anche nella conclusione di questo brano, ma lui non si è ancora perdonato. E questo fuoco era il fuoco al quale lui era rimasto vicino insieme ai servi per non entrare e testimoniare che conosceva Gesù. Gli ricorda un po' il tradimento, fuoco di brace, però c'è sopra il pane e il pesce. C'è una cena, loro hanno portato il pesce, ma allo stesso tempo trovano già un cibo preparato dal Signore. Anche qui è un'indicazione tipicamente eucaristica. Disse loro Gesù, portate un po' del pesce. Gesù però vuole coinvolgere. Quello che da lui certamente è gratis, è il dono per eccellenza, ma vuole che anche noi abbiamo qualcosa da dare, da mettere in comune. Anche la moltiplicazione dei pani e pesci avviene perché c'erano 5 pani d'orzo e pochi pesciolini. E Gesù parte dal poco che abbiamo, dal poco che siamo. Non dobbiamo pensare solamente alle pagnotte che si moltiplicano. Quando sentiamo l'episodio della moltiplicazione, che poi è una divisione, una condivisione, perché non è che appaiono 100, 200, 500 pagnotte. Gesù spezza e ne dà a ciascuno e riesce a sfamare la fame di ciascuno. E ci insegna che non solo il pane, ma il nostro poco, le nostre forze, quello che siamo, che è poco, se messo nelle mani del Signore diventa non solo il sufficiente per me e per gli altri, ma diventa il sovrabbondante. Certo che quando io mi confronto con Dio o con le grandi problematiche della vita che vivo, mi sento inadeguato, mi sento incapace. Però la parola di Dio ci dà un'indicazione importante. Mettilo a disposizione e Dio lo moltiplicherà. Mettilo a disposizione degli altri, condividilo e questo sarà il sovrabbondante. Portate un po' del pesce che avete preso. Allora Simon Pietro, che si era buttato nell'acqua, era una specie di battesimo, riesce a portare questo 153 grossi pesci. 153, ci sono molti dubbi sul perché di questo numero. Qualcuno vuole individuare appunto il numero di etnie, di popoli allora conosciuti, che erano circa 153. Quindi è tutta l'umanità che è coinvolta, non solo più il popolo di Israele, perché Pietro anche lui farà molta fatica a capire questo, no? Pietro, da buon ebreo, comincia la sua evangelizzazione dagli ebrei, convertitisi al cristianesimo, non va tra i pagani. Ci arriverà dopo aver litigato con Paolo e dopo aver avuto la visione della tovaglia con dentro gli animali impuri e il Signore che gli diceva: guarda, non considerare impuro ciò che il Signore dona. E andrà nella casa di Cornelio, appunto questo pagano romano, ad annunciargli il Vangelo. E questa rete che è stracolma, però non si squarcia. Questa assistenza dello Spirito, questa fatica anche, però una fatica che va comunque a buon fine. E Gesù li invita a mangiare, a cibarsi. Anche qui però c'è il dubbio, anche noi quante volte diciamo sì, è Gesù, però di fronte a quel pane del quale non riusciamo nemmeno a distinguere se è consacrato o se non è consacrato, o quando siamo nella difficoltà della nostra vita, ma Gesù ci sei? Gesù, mi stai guardando? Gesù, sono importante per te? Gesù, perché mi abbandoni? Eppure lo sappiamo che è Lui il Salvatore, lo sappiamo, ma qualche volta dubitiamo. E nessuno dei discepoli osava domandargli chi sei. Un Gesù allora che non è più cellule, un Gesù che comunque è ancora vivo e si manifesta sotto i segni. Anche i discepoli di Emmaus riescono a dare un'identità a quell'uomo misterioso quando spezza il pane, perché sapevano bene che era il Signore. Appunto Gesù prese il pane e lo diede loro, così come quel giovedì, e così il pesce. Quando ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro, dà un nuovo incarico a Pietro. Come del resto Gesù viene a visitarci spesso nella nostra quotidianità, quando siamo nella difficoltà, se abbiamo il coraggio di ascoltarlo. Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro? È strano che Gesù gli chieda questo, più di costoro, mi ami. In greco ci sono tre verbi per indicare l'amare, no? Eros, che è quello di desiderio. C'è l'amore di agape, che è quello divino, no? Che ama senza pretenderne un ritorno. E poi c'è l'amore di filia, che è quello di amicizia, paritario. Dice, mi ami più di costoro. Cioè, mi vuoi davvero? E gli rispose, certo Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gesù gli chiede, mi ami senza interesse? E lui gli dice, sì, ti sono amico. E Gesù, pasci i miei agnelli. E questo per tre volte, anche se poi Gesù capisce che l'amore forse è ancora un po' tanto chiederlo a Pietro. E infatti è la terza volta gli dice, mi vuoi bene? Non gli chiede più, mi ami, mi vuoi bene? E Pietro si ricorda, perché comunque tre volte, non era passato tanto tempo, che per tre volte l'aveva rinnegato e si rattristò. Si rattristò perché Gesù l'aveva già perdonato, ma lui non si era ancora perdonato. E nello stesso tempo riceve una missione da Gesù risorto. Gli dice, pasci i miei agnelli, se tu davvero mi vuoi bene, se tu davvero mi ami, e hai fatto l'esperienza della tua fragilità e hai fatto esperienza che il comando non è schiacciare gli altri, ma è servire, sei pronto per aiutare i tuoi fratelli. Questo è il tipo di amore che Gesù, Dio, ci chiede. Noi siamo invece convinti che dobbiamo amare Dio, allora accendiamo le candele, facciamo chissà quali strane cose, ma Dio non sa di che cosa farsene di queste se non è accompagnato dall'amore ai fratelli. Diventa ipocrisia pregare molto e discriminare i fratelli e le sorelle. Non è amore cristiano. Gesù, proprio quel giovedì santo, ci dice Giovanni, dà un comandamento nuovo alla propria comunità, che non è più ama Dio con tutto il tuo cuore, questo l'ho già detto forse altre volte, qualcuno l'ha già anche sentito, ma forse ripetere fa bene. Non più ama Dio con tutto il tuo cuore, con tutte le tue forze, con tutto, e il prossimo tuo come te stesso, ma vi do un comandamento nuovo. Amatevi come io vi ho amato. Questa è la misura, non più lo sforzo umano, la nostra capacità, ma la misura è l'amore che ti è stato dato, dove non c'è più qualcosa da restituire a Dio se non l'amore ai fratelli. Infatti è scomparso il termine amare Dio. No, amatevi come io ho amato voi. Però è cambiata la grandezza. Amare con lo stesso amore con cui siamo stati amati. Allora, il primo non è amare gli altri, amare Dio, ma sentirci e fare esperienza che Dio ci ha amato, quello che fa Pietro, il quale avrà il coraggio da questo momento in avanti, e sotto certamente l'azione dello Spirito Santo, di compiere ciò che ci è stato detto negli Atti degli Apostoli, dove è incarcerato, va davanti al sommo sacerdote, beccano delle belle frustate, gli danno ancora la proibizione di predicare nel nome di Gesù, e Pietro dirà, rispose allora Pietro insieme agli apostoli, non solo lui, certo lui come portavoce, bisogna obbedire a Dio invece che agli uomini. Ecco, questo è un po' il programma che possiamo estrarre da queste letture. Se vogliamo veramente essere cristiani e non imbrogliare noi stessi e gli altri, e Dio, che poi, tra parentesi, Dio non si fa imbrogliare, facciamoci sulle maniche, gettiamo la rete e accettiamo che il Signore ci dia l'incarico di amarci gli uni gli altri come Lui ci ha amato. Pace e bene.